In un video precedente abbiamo visto come il concetto di tradimento sia molto variabile da cultura a cultura, ma anche da singola persona a singola persona. C'è infatti chi considera il tradimento solamente come l'atto sessuale con penetrazione, chi considera il tradimento anche un bacio, e c'è chi invece si concentra soprattutto sul tradimento inteso in senso mentale, emotivo, sentimentale. In termini generali, il tradimento non è altro che la violazione di un patto implicito o esplicito. E all'interno della coppia monogama questo si declina ovviamente con l'esclusività sessuale e sentimentale che di solito viene richiesta ai due partner. O meglio, che i due partner si richiedono a vicenda, perché poi è questo uno dei punti chiave, no? Il fatto che io faccio un certo tipo di sacrificio e mi aspetto che tu faccia lo stesso. Perché le persone tradiscono? Beh, a livello individuale ovviamente le motivazioni possono essere le più disparate, mentre dal punto di vista evoluzionistico il tradimento viene inteso come la ricerca di partner migliori o comunque di più partner rispetto a quelli attuali, con l'ottica di massimizzare la propria capacità riproduttiva. E proprio in questo senso gli scienziati evoluzionistici hanno ipotizzato che il tradimento sia spesso operato per motivi diversi a seconda che venga attuato da uomini o da donne. I maschi, biologicamente programmati per fecondare quante più femmine possibili, tradirebbero soprattutto per questo loro istinto di procreazione, quindi tradirebbero per motivi legati a una poligamia intrinseca nel loro modo di funzionare. D'altro canto, la donna, sempre prendendo come riferimento quella che è l'interpretazione evoluzionistica, avrebbe come obiettivo primario quello di trovare dei maschi che le garantirebbero una maggiore protezione per lei e per la prole. E di conseguenza, secondo gli scienziati sociali evoluzionistici, la donna avrebbe una maggiore selettività del partner e ricercherebbe soprattutto relazioni di lungo termine. Quindi il tradimento in questo caso non è inteso come necessità fisica di riprodursi, ma come necessità di trovare un partner migliore, percepito come di valore superiore a quello attuale. Molti si chiedono, ma perché se tu senti l'esigenza di accoppiarti con altre persone, prima non lasci il partner in modo da non fargli del male? La risposta banale è che chi tradisce lo fa in termini egoistici e lo fa perché vuole mantenere i vantaggi della coppia monogama con esclusività sessuale, ma non vuole sobbarcarsi quelli che sono i costi, appunto, di solito l'esclusività sessuale stessa. I dati dicono che i tradimenti nelle coppie monogame sono molto frequenti e, secondo alcuni, ciò dimostrerebbe che la monogamia di per sé non sia qualcosa di naturale. Ma di questo magari ne parleremo in un altro video perché è una conclusione abbastanza semplicistica. Altri sono convinti che il tradimento all'interno della coppia monogama sia così diffuso poiché funzionale alla sopravvivenza della coppia stessa. Altri invece la vedono in maniera esattamente opposta. Il tradimento distruggerebbe sempre comunque la coppia perché implicherebbe comunque un certo grado di finzione, di menzogna, e anche dal punto di vista dell'attrazione sessuale il tradire ridurrebbe l'interesse sessuale verso il partner. Comunque di tutto questo macro argomento sul perché uomini e donne tradiscono, con quale finalità anche dal punto di vista evoluzionistico, ne ho parlato nel mio libro, su cui ho ricevuto tanti feedback positivi, quindi vi ringrazio enormemente anche per chi li ha lasciati su Amazon, e se vi interessa, non l'avete ancora letto, vi lascio il link in descrizione. Comunque, fatto questo brevissimo incipit sul tradimento, dove abbiamo letto giusto due informazioni chiave che possono ovviamente essere ampiamente approfondite, in questo video, il focus di questo video è invece il perché le persone, sia uomini che donne, arrivano a perdonare un tradimento. In questo caso il termine perdonare un tradimento implica anche la continuazione della relazione, perché ovviamente si può perdonare un tradimento ma decidere comunque di interrompere la relazione in essere. Invece in questo caso si parla di perdono con conseguente continuo della relazione. Ebbene, nel 2021 è uscita un'interessante ricerca scientifica condotta in Grecia che ha identificato ben 32 motivi, 32 ragioni che le persone portano per giustificare il perdono di un tradimento. I ricercatori hanno raggruppato queste 32 motivazioni in 4 macrocategorie. La prima macrocategoria riguarda le motivazioni legate ai figli, ovvero alla presenza di figli all'interno della coppia. Poi ci sono le motivazioni legate alla propria infedeltà, quindi al fatto di aver a nostra volta tradito il partner che ci ha tradito. Motivazioni legate a una bassa stima che il partner ci possa tradire di nuovo in futuro. E infine le motivazioni legate alla dipendenza dal partner, ovvero perdoniamo perché siamo troppo dipendenti dalla persona che ci ha traditi. Ovviamente queste macrocategorie non devono essere interpretate come dei compartimenti stagni, perché ovviamente una motivazione può essere composta da più aspetti e alcuni di questi possono essere appunto trasversali a tutte le categorie. Per esempio, appunto, io posso arrivare a convincermi che il mio partner non mi tradirà più in futuro perché ne sono dipendente. Ma prima di addentrarci in ognuna di queste macro casistiche e cercare di capire appunto quali sono specificatamente le motivazioni che esse includono, vediamo quali sono i tratti di personalità che, secondo sempre questo studio, favorirebbero il comportamento di perdono, quindi la possibilità che un partner perdoni l'altro per un tradimento, e quali invece aumentano invece la possibilità di tradire. Per capire quali sono appunto questi tratti di personalità, gli autori hanno utilizzato il celebre test di personalità Big Five. Il Big Five è appunto un test di personalità che divide la nostra personalità in 5 macro tratti che poi al loro interno hanno tutta una serie di tratti secondari che appunto li descrivono. Ebbene, secondo lo studio, la piacevolezza o l'amicalità sarebbe il tratto principale che predirebbe il perdono. Le persone con un'alta piacevolezza nel Big Five sono quelle più amichevoli, con più tatto, più calorose, più altruistiche. Al contrario, quelle che registrano bassi livelli di piacevolezza sono anche quelle più egoistiche e quindi anche quelle più propense al tradimento. Ci sono altri 2 tratti però nel Big Five che in qualche modo sembrano predire il comportamento di tradimento. Il primo è il tratto della coscienziosità, che come immaginerete dalla parola corrisponde a una maggiore propensione a mantenere fede agli impegni presi, quindi anche quelli relativi appunto alla coppia monogama. Infine, il terzo tratto di personalità che sembra essere particolarmente coinvolto nelle dinamiche psicologiche alla base del tradimento è quello del nevroticismo. Chi ottiene alti punteggi in questo tratto di personalità è perché tendenzialmente ha un profilo ansioso, con predisposizione a disturbi d'umore, anche depressivi. È una persona insoddisfatta, con alti livelli di rabbia, di gelosia, di invidia. Ma l'aspetto chiave del nevroticismo, che in qualche modo più predice il comportamento di tradimento, è il fatto che le persone con questo tratto di personalità tendenzialmente fanno fatica a posporre il piacere. Quindi di fronte a un istinto, a un impulso che li porterebbe a soddisfare un piacere immediato, questi fanno fatica a resistere. Ed è ovvio che chi ha questo tipo di caratteristica potrebbe più facilmente cedere anche a un istinto sessuale. Queste persone hanno anche di solito un'alta propensione alle dipendenze, sia alle dipendenze da sostanze, ma anche alle dipendenze comportamentali, tra cui c'è anche la dipendenza da sesso. Ma al di là delle caratteristiche individuali, secondo i ricercatori dello studio, la decisione di perdonare o meno non è altro che la valutazione di un rapporto tra costi e benefici. In altre parole, la persona che perdona lo fa perché in qualche modo stima, giustamente o erroneamente, che i benefici del perdonare siano superiori ai costi che si dovrebbe sobbarcare, quindi ai malus. Tra i benefici del perdonare, gli autori identificano soprattutto la possibilità di continuare a ricevere risorse dal partner, quindi per esempio dividere un mutuo o un affitto, il mantenere un alto investimento genitoriale sui figli, quindi il mantenere la coppia unita per il bene dei figli, e infine un altro beneficio che loro identificano è il fatto di non doversi sobbarcare il rischio di trovare una persona di valore inferiore rispetto al partner attuale. Quindi in qualche modo io perdono perché il beneficio è quello di poter continuare a stare con una persona che io identifico come di alto valore. Questo alto valore può essere legato alla bellezza, ovvero io penso di non poter trovare una persona più bella del mio partner attuale o rispetto ad altre caratteristiche, una persona più affine caratterialmente rispetto al partner attuale. Il costo principale invece del perdonare è sicuramente quello legato alla possibilità che quel comportamento venga perpetrato nuovamente in futuro. E soprattutto perché il perdonare potrebbe innescare un meccanismo per cui il partner che ha tradito potrebbe pensare che in fondo tradire non è stato così grave perché ha ricevuto un perdono e che quindi, anche se dovesse rifarlo nuovamente in futuro, comunque potrebbe sempre essere perdonato. Bene, ora adesso andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le 32 motivazioni che le persone hanno dato per perdonare un tradimento. Partiamo da appunto quelle legate alla stima di una bassa probabilità di un tradimento futuro. Questa è la categoria non più impattante in generale, perché appunto quella è relativa ai figli, ma è la categoria che include più motivazioni, quindi a livello numerico questa categoria tra le 32 motivazioni totali ne include più delle altre. Quindi le persone sono disposte a perdonare se il partner mostra che si è davvero pentito, se l'infedeltà è stata casuale e non ricorrente, se lui o lei mi dà una buona scusa, se giura che non lo farà più, se mi mostra che vuole davvero stare con me, se lo amo, se era la prima volta che lo faceva, se lo confessa da solo, se l'ha fatto solo una volta, se mi persuade che mi ama veramente, se fosse un atto frivolo, se era ubriaco quando lo faceva, se siamo stati molti anni insieme, se credo di averlo portato con le mie azioni ad essere infedele, se ci divertiamo assieme, se l'ha fatto all'inizio della nostra relazione. Insomma, vedete, ci sono tante motivazioni varie, alcune anche potenzialmente legate a un'autocolpevolizzazione, no? Il fatto che un partner possa credere di essere lui la causa del tradimento sicuramente può essere anche oggetto di una manipolazione psicologica da parte dell'altro partner. Altre motivazioni sono legate alla banalizzazione dell'atto, quindi a qualcosa comunque di casuale, dato da circostanze particolari come appunto l'alcol, oppure motivazioni legate alla solidità della relazione al di là del tradimento. Quindi la relazione è solida, noi ci amiamo, ci vogliamo bene, ma questo è stato un piccolo incidente di percorso che non va però a compromettere appunto la solidità della relazione stessa. Una cosa interessante che emerge dallo studio è che questo tipo di motivazioni, questa categoria, vengono fornite soprattutto da donne e in generale da partner più anziani. Non è facile dire il perché appunto queste due categorie di persone siano più propense a perdonare per una stima di bassa infedeltà futura. Però diciamo possiamo fare alcune ipotesi rapide. La prima è che le donne potrebbero essere più propense a scusare un tradimento fisico da parte dell'uomo perché le donne sono più preoccupate di un tradimento di tipo emotivo e sentimentale. Quindi in un rapporto occasionale c'è anche il minor rischio che ci sia stato un coinvolgimento di questo tipo. Mentre l'uomo, forse anche per il proprio ruolo di genere legato a un retaggio patriarcale, fa più fatica a perdonare questo tipo di tradimento fisico, diciamo occasionale, perché il tradimento fisico è qualcosa che non solo riguarda il tradimento del patto implicito ed esplicito all'interno della coppia monogama, ma è anche vissuto come un'umiliazione, è anche vissuto come un qualcosa che va a ledere la mia mascolinità. Oppure, sempre per motivi culturali, le donne potrebbero pensare che un tradimento maschile sia più fisiologico, sia più normale, e quindi magari tenderebbero a scusarlo più facilmente rispetto al contrario. Per quanto riguarda invece il fattore età, le persone più anziane potrebbero perdonare maggiormente poiché nella loro relazione il sesso ha assunto una valenza diversa rispetto a quella che potrebbe avere in una relazione più giovane. Quindi andando avanti con l'età, le coppie si basano sempre più su aspetti emotivi e sentimentali e sempre meno su aspetti edonistici legati al piacere sessuale. E di conseguenza potrebbero anche interpretare un'eventuale ricerca di sessualità esterna alla coppia come qualcosa di più comprensibile, ma che comunque non va necessariamente ad alterare la coppia stessa, quindi la stabilità della coppia stessa. La seconda categoria di motivazioni per numero sono quelle legate alla dipendenza dal partner. Quindi si è più propensi a perdonare quando si percepisce di avere un minore potere nella relazione rispetto all'altro. E questa dipendenza dal partner, che scaturisce appunto da un più basso livello di potere percepito, può essere relativo a due macro aspetti. Il primo è relativo ad aspetti più materiali, quindi una dipendenza più di tipo economico. Quindi non lascio il mio partner perché ho paura di rimanere senza casa, ho paura di rimanere senza soldi. E potremmo ipotizzare che questo è un motivo più spesso portato dalle donne, proprio perché le donne mediamente lavorano meno degli uomini e quindi sono di solito in una posizione di minore potere da questo punto di vista. Ma in realtà c'è anche la componente divorzio e separazione, tutto ciò che questa può implicare. Molti uomini magari hanno paura a lasciare una partner anche che li ha traditi perché hanno paura di quelle che potrebbero essere le conseguenze economiche nella loro vita dopo la separazione. Quindi la paura magari di perdere la casa perché verrà assegnata alla compagna, all'ex compagna, la paura di dover pagare delle spese di mantenimento e delle spese di divorzio eccessivamente elevate. Quindi questa motivazione legata alla dipendenza economica può essere anche molto presente in chi guadagna di più nella coppia, se è l'uomo a guadagnare di più, come appunto statisticamente avviene ancora oggi. L'altro però aspetto che crea questa forte dipendenza dal partner è legato più ad aspetti psicosociali. Questo perché talvolta si idealizza il partner, si pensa che sia un partner con delle caratteristiche appunto introvabili, che quindi se dovessimo lasciarlo poi faticheremmo a ritrovare un partner della sua altezza, perché il partner magari ci manipola e ci svaluta e quindi ci porta lui stesso a pensare che noi non potremo più avere una relazione come quella attuale, anche se la relazione non funziona, anche se la relazione ci fa soffrire, però la manipolazione psicologica del partner ci può portare a dipendere da lui anche in questo senso. In particolare le motivazioni date e appartenenti a questa categoria sono propenso a perdonare il partner se dipendo da lei o da lui finanziariamente, se non riesco a trovare facilmente qualcun altro, se non ho un altro posto dove andare, se ricevo un sostegno finanziario da lui o da lei, se sono abituato a stare con lui o con lei, se la mia famiglia mi ha esortato a perdonarlo per non sprecare tutto quello che ho investito in questa relazione, se sono vecchio o vecchia, se lui o lei mi minaccia di suicidarsi o se è gravemente malato. Quindi come vedete appunto ci sono degli aspetti anche profondamente tossici e manipolatori, come appunto una minaccia di suicidio, oppure aspetti legati all'inerzia, al fatto che io sono talmente abituato a stare in quella relazione che uscire da quella relazione mi costringerebbe a uscire così tanto dalla mia zona di comfort da averne paura. Dopodiché ci sono appunto delle motivazioni anche legate ai figli, che sono a livello di peso quelle che sembrano avere un impatto maggiore nella scelta di perdono. Sono tendente a perdonare se i miei figli mi chiedono di perdonarlo, se abbiamo bambini piccoli insieme, se abbiamo figli insieme. In generale, gli autori hanno anche identificato il fatto che il numero dei figli all'interno della coppia predirebbe anche una maggiore propensione al perdono. Quindi più figli ci sono, più è facile che si perdoni il tradimento di un partner. C'è poi da fare un'importante precisazione sulle motivazioni date per il bene dei figli. È ovvio che una famiglia unita sia più positiva per la crescita della prole, però è anche vero che questa famiglia deve essere veramente unita, non deve essere unita solo sul piano formale. Quindi se ci sono problemi all'interno della coppia che portano anche appunto a dei tradimenti, a delle menzogne, a delle bugie o a dei litigi conseguenti, è ovvio che il bene dei figli può essere anche legato alla separazione della coppia. Quindi a volte separarsi o divorziare deve essere fatto proprio per il bene dei figli, e invece stare assieme per forza a tutti i costi per i figli può essere la cosa peggiore per loro stessi. E infine appunto ci sono le motivazioni legate alla propria infedeltà, che sono in particolare due. Perdono il mio partner se io stesso o io stesso ho intenzione di tradirlo, oppure se io stesso o io stessa l'ho tradito in passato. Quindi proviamo a tirare delle conclusioni finali. Cosa ci dice questo studio? Cosa ci può anche insegnare a livello concreto per la nostra vita? In generale, secondo me, l'aspetto più importante di ogni relazione è quello relativo appunto allo squilibrio di potere. Che sia dato da aspetti economici o che sia dato da aspetti, come più spesso capita, psicologici, legati anche alla propria autostima, alla propria insicurezza, alla propria scarsa percezione di avere alternative rispetto al partner attuale, qualunque sia il motivo, se ci troviamo in una situazione, in una relazione in cui percepiamo di avere molto meno potere rispetto all'altro, beh, quello è un campanello d'allarme estremamente, estremamente importante. Perché le persone con un più basso potere all'interno della relazione potrebbero appunto più facilmente subire manipolazioni, abusi psicologici e violenza di qualunque tipo. E infine, l'essere traditi, ma anche talvolta il tradire, può rappresentare uno stress psicofisico talmente forte da generare un trauma. E quindi è importante anche avere la forza di chiedere aiuto. Può sembrare banale, ma molte persone pensano che un tradimento sia qualcosa di tutto sommato risolvibile, di elaborabile, e magari invece passano anni senza riuscire a elaborarlo veramente e rischiano appunto di riproporre le stesse dinamiche tossiche anche con altri partner. Quindi se ci rendiamo conto di non saper lasciare una persona che ci ha traditi, di non avere la forza per lasciarlo anche se vorremmo, oppure se ci rendiamo conto di non saper stare in una relazione monogama senza continuare a tradire, beh, questo può essere comunque un ottimo motivo per chiedere aiuto a uno psicologo. Basta, io concludo qui il video che è andato anche un po' lungo, spero però che vi sia interessato. Ci sono ovviamente tante cose che si possono approfondire su questo tema, quindi se vi interessa approfondire, oltre a rinviarvi al video precedente che ho già fatto su questo tema, vi invito anche a farmelo sapere nei commenti cosa preferireste approfondire, farmi delle domande eventualmente, raccontarmi le vostre esperienze, le vostre storie, in modo che io possa poi ripartire per fare nuove riflessioni e nuovi ragionamenti. Poi, se volete anche approfondire l'argomento con dei podcast, io vi invito sempre a iscrivervi a Patreon, perché lì pubblico dei podcast esclusivi che trattano anche appunto gli aspetti relazionali, sia dal punto di vista amicale, sia dal punto di vista sessuale e sentimentale. Quindi trovate già tanti podcast disponibili che potete ascoltare anche immediatamente iscrivendovi. Grazie ancora per il supporto, grazie ancora per l'aiuto, noi ci vediamo alla prossima.